Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Bisogna uscire a sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice. Nelle periferie dove c'è sofferenza, c'è sangue versato, c'è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni.
Quando la Chiesa diventa chiusa, si ammala. Pensate a una stanza chiusa per un anno. Quando tu vai, prende odore, umidità. Una chiesa chiusa è lo stesso, è una chiesa ammalata. La chiesa deve uscire da se stessa. Dove? Verso le periferie esistenziali, qualsiasi siano. Ma uscire, Gesù ci dice andate per tutto il mondo, andate, predicate, date testimonianza del Vangelo.
La Chiesa deve uscire da se stessa, andare verso le periferie esistenziali. E questa è una frase di Papa Francesco che abbiamo sentito, anche se in modi diversi, ripetere più volte durante i primi 12 mesi del suo pontificato, cominciato proprio il 13 marzo dello scorso anno. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Ringrazio il tecnico in console, Maria Serena Tullio, Andrea De Angelis che sono in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Le frasi che abbiamo ascoltato più volte durante quest'anno, le frasi che sono centrali nel magistero di questo Papa, ma anche le frasi spiazzanti, dirette, a volte le battute che sono diventate slogan giornalistici, saranno al centro di un incontro molto interessante che ci sarà a Milano il 12 marzo prossimo, un incontro al Centro San Fedele, durante il quale 9 firme del mensile internazionale dei Gesuiti Popoli proprio rifletteranno su queste frasi del Papa, le rileggeranno. Il suo linguaggio fresco e diretto, a volte rivoluzionario, trasmette messaggi che arrivano a tutti, credenti e non. Proprio ricordando questi 12 mesi, queste 9 firme, con una moderazione che sarà quella di Gian Guido Vecchi, vaticanista del Corriere della Sera, cercheranno di rileggere alcune frasi del Papa. Ci sarà Maurizio Chierici, Maurizio Ambrosini, Silvano Fausti, Guido Dotti, Miriam Giovanzana e ancora Ugo Guidolini. E ci saranno anche 3 ospiti che abbiamo chiamato in diretta per voi sulla Radio Vaticana. Cominciamo col salutare padre Fabrizio Valletti, gesuita, superiore della comunità dei gesuiti di Scampia, rettorato Santa Maria della Speranza, responsabile del centro Urtado, proprio a Scampia, periferia di Napoli. Padre Fabrizio, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon saluto a tutti, grazie.
Allora, noi abbiamo aperto riascoltando 2 discorsi importanti del Papa, quello l'omelia nella Basilica Vaticana per la Messa alle Crisma, era il 28 marzo dell'anno scorso, e poi il suo incontro durante la veglia di Pentecoste con i movimenti, le nuove comunità, l'associazione e le aggregazioni laicali. In entrambi i casi il Papa citò le periferie esistenziali, ma ancor prima si dice che durante le congregazioni generali che precedettero il conclave dello scorso anno, nel suo intervento l'allora cardinale Bergoglio al primo punto mise proprio questa priorità: evangelizzare implica zelo apostolico, evangelizzare implica nella Chiesa la paresia di uscire da se stessa. La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa e andare verso le periferie, non solo quelle geografiche ma anche quelle esistenziali. Ecco, cosa significa andare verso le periferie esistenziali, padre Valletti?
Penso che nella esperienza che Papa Bergoglio, il Vescovo di Roma, Francesco, ha vissuto prima ancora di essere Papa a Buenos Aires e come superiore anche dei Gesuiti, sia quella di vivere all'interno del mondo, a contatto di tutti, partendo con i piedi per andare dove c'era più bisogno di aiuto, di solidarietà, di amore. E credo che dietro questa esigenza ci sia una nuova esperienza da approfondire, quella di evitare ogni esclusione. Ecco, credo che questo sia un fatto molto nuovo, quando sul piano sociale le contrapposizioni erano piuttosto basate fra lotta di classe e confronto fra lavoratori e padroni. Oggi la sofferenza maggiore viene nel mondo, e non solo nella cultura occidentale, ma anche in tutti i paesi del mondo, fra chi viene escluso da un sistema che non perdona, che non accetta debolezze, che non accetta inferiorità. Ecco, credo che la periferia sia, diciamo, sul piano sia urbanistico, sia sul piano esistenziale, morale, culturale, spirituale, ecco, il mettere da parte, l'escludere, non voler accettare un'uguaglianza che invece vuole tutte le persone, ecco, della stessa famiglia, dello stesso regno del Signore.
Ecco, in altre occasioni il Papa ci ha ricordato come guardare alla realtà dalle periferie aiuta. Cosa significa?
Vuol dire che se noi cogliamo la sofferenza delle persone, intanto ci chiediamo perché soffrono e quindi risaliamo alle cause e poi cerchiamo di cogliere nelle persone quello che è ancora vivo, ancora valido, ecco, senza che debba essere alcuna persona esclusa da una possibilità di raggiungere la propria dignità, la propria pienezza. Ecco, questa esigenza di una dignità delle persone che è patrimonio dell'umanità, ma che è anche dovere di mantenere, di sviluppare. Questo è, diciamo, sempre stato presente nel messaggio evangelico. Il problema è praticarlo a ogni stagione, a ogni epoca, e oggi che più che mai è importante, data la crisi morale, la crisi esistenziale che stiamo vivendo.
Ecco, nell'omelia alla Santa Messa del Crisma del 28 marzo del 2013 il Papa, lo abbiamo sentito, ha detto: dobbiamo andare nelle periferie dove c'è sofferenza, c'è sangue versato, c'è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni. E quest'ultima frase, padre Fabrizio, credo si applichi molto bene alla periferia, delle periferie di Napoli, che lei conosce molto bene, che è il quartiere di Scampia. Lì ci sono prigionieri di cattivi padroni.
Beh, direi che la peggiore situazione che noi possiamo constatare è quella dell'ignoranza. Un'ignoranza legata alla dispersione scolastica, all'abbandono, alla difficoltà delle famiglie di rimanere unite, alla mancanza del lavoro e a una diffusa cultura che è ingannevole dello spettacolo, dell'apparenza, del denaro facile, che poi trova nella camorra, trova nella malavita organizzata l'organizzazione più sprezzante e invasiva, dove veramente, ecco, fanno da padrone, ma c'è un padrone sottile che è quello che inganna le persone nella ricerca della felicità, nella ricerca della propria pienezza e della propria gioia.
Infine non posso non chiederle, padre Fabrizio, cosa ha provato quasi un anno fa quando ha assistito all'elezione del primo Papa gesuita.
Ma è una emozione molto forte, ma la conferma che il cammino dello spirito, perché è questo che in qualche modo un gesuita cerca, no? Nel discernimento della realtà, dei segni di tempi, immersi nel dolore, immersi nella sofferenza, scoprire lo spirito, ecco, questa contemplazione all'amore che ci fa cogliere in ogni realtà, anche la più dolorosa, la luce dello spirito, la presenza di uno spirito che libera, che vuole tutte le persone una sola famiglia. Questo per me è la conferma che il mondo ha bisogno di spirito e di saperlo costruire con le persone, anche le più umili, partendo proprio dalla povertà, la chiesa povera, farci vicini, spezzare la nostra vita per i poveri. Questo è il messaggio più attuale che noi possiamo cogliere in questa, diciamo, benedizione che l'umanità vive con il Vescovo di Roma.
Grazie davvero a padre Fabrizio Valletti, superiore della comunità dei Gesuiti di Scampia. Grazie padre Fabrizio.
Buon lavoro e tanti auguri.
La castità per il Regno dei Cieli mostra come l'affettività ha il suo posto nella libertà matura e diventa un segno del mondo futuro per far risplendere sempre il primato di Dio. Ma, per favore, una castità feconda, una castità che genera figli spirituali nella Chiesa. La consacrata è madre. deve essere madre e non zitella. Scusatemi, parlo un po'. Ma è importante questa maternalità della vita consacrata, questa fecondità.
Un'altra frase di Papa Francesco che è stata a lungo commentata dai mezzi di comunicazione: la consacrata è madre, deve essere madre e non zitella, pronunciata nell'aula Paolo VI mercoledì 8 maggio 2013, era il discorso ai partecipanti all'assemblea plenaria dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. La commenterà nell'incontro che ci sarà mercoledì sera all'Auditorium San Fedele organizzato dalla rivista Popoli, la commenterà suor Elisa Chidanè, suora comboniana, giornalista, scrittrice, poetessa. Suor Elisa, ben arrivata, buon pomeriggio.
Grazie. Ben trovati anche a voi, grazie.
Abbiamo sentito che l'uditorio, nell'aula Paolo VI nel maggio scorso restò un po', come dire, sorpreso da quella frase del Papa. Ci fu qualche risolino, qualcuno che rimase colpito quando il Papa disse: per favore, siate madri e non zitelle. A dire il vero, poi, incontrando i novizi e le novizie, i seminaristi a luglio, ha detto anche: non siate zitelle e zitelli. Quindi, insomma, la par condicio è stata rispettata. Cosa significa per una religiosa essere madre e non zitella?
Madre penso che sia veramente qualcosa che tutte noi donne sentiamo di esserlo, no? È un qualche cosa naturale, che ci viene naturale, e per cui penso che il fatto che poi ha ripetuto per due volte siate madri, due volte, proprio è la pienezza di quello che è la femminilità, no? Racchiude in questa parola madre, che vuole dire tutto, ma può anche vuol dire niente, ecco. Allora, per cui è dare un peso anche a questa parola, no? Cosa significa madre? Poi lui lo dice, no? Essere persone capaci di accogliere. Penso che nell'immaginario comune la parola madre evoca veramente, no, tutta quella attenzione, quella finezza, quella capacità di donare totale. Io penso che era questo che quello che ci voleva dire Papa Francesco: non ritornate a essere quello che realmente siete, no? Ecco, che la vita religiosa non vi faccia diventare più che zitelle, forse un po' adolescenti o fanciulle, no? Fanciulle nel senso proprio di immaturità. Siate madri, donne mature, donne capaci di darvi completamente.
Ecco, il Papa ha toccato un concetto molto delicato, che è quello della castità feconda. Cosa significa?
Significa, perché a volte si è detto che la castità significa non amare una persona, no, in particolare, ma amare tutti, ma anche qui, o tutte, no? Ma anche qui il rischio di fare di queste parole uno slogan. Castità feconda significa che tu devi sentire proprio nella tua carne questa dare alla luce, dare vita comunque, no? E che non è un dare alla luce in dolore, anche la fatica di stare accanto alle persone in qualche maniera che noi consideriamo più deboli, comunque, o gli impoveriti. Vivere in queste situazioni significa veramente dare vita, e vita in abbondanza, no? Ecco, perché a volte, sai, dire non amiamo una persona, si rischia di non amare poi nessuno, ecco. Invece no, una castità feconda significa una capacità altissima di amare le persone. Amarle come una madre quando ama il suo figlio, ecco, sa di aver sofferto per dare alla luce questo figlio e lo ama infinitamente. E così noi, ecco, noi dobbiamo essere madri in maniera proprio quasi viscerale delle persone con le quali noi accompagniamo, no, la vita, e con le quali vogliamo costruire qui e adesso il regno dei cieli, un regno dove non ci sia più ingiustizia, non ci sia più povertà, non ci sia più guerra. Ecco, questo è quello che immagino voglia dire il Papa con questa fecondità e con questa castità feconda.
Suor Elisa, per chiudere, il Papa tante volte in questi 12 mesi è tornato sul ruolo della donna nella Chiesa, ha detto anche una Chiesa senza donne è come il collegio apostolico senza Maria. La colpiscono queste parole, questi riferimenti continui?
Sì, mi colpiscono e siamo lì in attesa, perché di parole durante i secoli ne abbiamo sentite tante, no? Riguardo la donna, ecco, ma noi vorremmo, no, veramente che questo spazio che ci compete, non è che stiamo facendo nessuna rivendicazione visibile, no, all'interno della Chiesa, ecco, e noi siamo certi che a un certo momento Papa Francesco sta preparando il cammino, io immagino, no, con questi continui riferimenti, e lo diceva, ci ritornerò ancora su questo argomento, no? Ecco, noi stiamo aspettando, no? Tanto lo ringraziamo, ecco, perché sono già parole anche altre, parole belle, parole che ci colmano anche di grande soddisfazione, no? Ecco, però ecco, noi aspettiamo davvero. Bene. Che le parole seguano poi interventi
concreti,
visibili e concreti.
Grazie davvero a suora Elisa Chidanè, suora comboniana, giornalista, scrittrice e poetessa. Grazie ancora.
Grazie a lei, arrivederci.
Ma la cosa più importante è camminare insieme, collaborando, aiutandosi a vicenda, chiedersi scusa, riconoscere i propri sbagli e chiedere perdono, ma anche accettare le scuse degli altri perdonando. Quanto importante è questo? Delle volte penso nei matrimoni che dopo tanti anni si separano. Non ci intendiamo, ci siamo allontanati, forse non hanno saputo chiedere scusa a tempo, forse non hanno saputo perdonare a tempo. E sempre io ai novelli sposi do questo consiglio: litigate quanto volete, se volano i piatti, lascia, ma mai finire la giornata senza fare la pace. Mai.
Così Papa Francesco, durante la sua visita ad Assisi, era l'incontro con il clero, le persone di vita consacrata, i membri dei consigli pastorali della diocesi nella cattedrale di San Rufino. Era il 4 ottobre 2013. Questa frase del Papa verrà commentata durante l'incontro Un anno con Francesco, organizzato dalla rivista Popoli il 12 marzo a Milano, verrà commentata da uno dei collaboratori di Popoli, l'attore comico, sceneggiatore e regista Giacomo Poretti, componente del trio Aldo Giovanni e Giacomo, che è in linea con noi. Giacomo, buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie di avermi chiamato.
Abbiamo sentito l'applauso che il Papa ha ricevuto, sa, come direbbe un teatrante, sa tirare l'applauso Papa Francesco, senza che sia critica questa osservazione.
No, anzi, è un grandissimo merito, secondo me. Papa Francesco, tra i tanti meriti che ha, proprio questo, ha il senso della comunicazione, il senso del tempo, come diciamo noi comici, il senso del ritmo, e in questa battuta, cioè possiamo dire una battuta, è riuscito a far comprendere a tutto l'auditorio quello che voleva dire in questo modo, molto molto efficace,
ecco,
grande Papa.
C'è un significato dietro questa frase, tiratevi i piatti ma poi fate la pace.
Beh, il significato c'è, io ho cercato di spiegarlo nell'intervento che ho scritto e che leggerò. Secondo me Papa Francesco sembra una frase stupida, molto semplice, in realtà c'è una profonda conoscenza, una profonda saggezza, perché secondo me lui sa come sono i rapporti, sa che i rapporti tra le persone non sono soltanto idilliaci, no? E che possono in qualsiasi momento mostrare le asperità, le difficoltà, ed è normale in tutti i settori, in tutti gli ambiti. Quindi lui dice, vabbè, litigate, perché tanto non ci si può sottrarre dal litigio e dall'incomprensione, ma l'importante è che poi alla fine della giornata si arrivi a chiedere scusa con un sorriso, a rappacificarsi. Questo è una cosa profondissima che ha detto il Papa.
Ecco, l'uso dell'ironia da parte di un Papa nei suoi discorsi, queste battute dirette un po' spiazzanti, quella che abbiamo sentito prima alle suore, non fate le zitelle, eccetera, è un modo per attirare l'attenzione, ma anche per riassumere in poche frasi, come ci hai spiegato adesso, concetti profondi.
Beh, poi sai, detto da un comico, da uno che si occupa di ironia, il linguaggio dell'ironia è il linguaggio della comicità, è un linguaggio molto profondo perché pesca qualche cosa di laterale, no? Aggira il senso normale che a volte lo si banalizza. Non so, per fare un esempio posso citare un'altra cosa che il Papa ironicamente ha detto a proposito dei ragazzi trentenni che faticano a sposarsi, che magari sono fidanzati ma non si decidono a mettere su famiglia. Allora il Papa una volta ha raccontato che una mamma gli ha chiesto consiglio: che cosa posso fare? E lui ha detto: smetta di stirarle le camicie, no? E anche lì c'è stato il boato, no? La gente si è messa a ridere, perché l'ironia coglie nel profondo, coglie tanti sensi nel profondo, e devo dire che Papa Francesco ce l'ha questa cosa, e la dimostra continuamente. E secondo me è molto efficace il discorso del linguaggio dell'ironia, quando non è cattivo, il Papa non è mai cattivo, anzi è molto efficace, arriva nel profondo.
Ecco, conosce anche queste battute, significa secondo te, Giacomo, che il Papa è un vescovo che conosce la gente, parla con la gente, perché spesso cita dei detti popolari, delle frasi che abbiamo, che si sentono, no?
È inevitabile, cioè si sente. Io sapevo poco di lui, ma da come parla, da come si relaziona con gli altri, si vede che è stato in una diocesi come quella di Buenos Aires grandissima e che era a contatto costantemente con le persone, con la gente. Chissà quante persone si sono rivolte a lui per chiedere consiglio, aiuto, e quindi ha conosciuto tanti problemi concreti delle persone, no? E questo lo ha aiutato tantissimo e sta aiutando molte persone.
Ecco, come continua la tua collaborazione con Popoli? Sei contento di questa rubrica? Come i tuoi colleghi comici cosa ti dicono quando sanno che scrivi su una rivista dei gesuiti?
Ma loro mi prendono un po' in giro bonariamente, dicono che me la tira, che voglio fare l'intellettuale, dicono che da grande voglio fare il columnista, no? E quindi no, ma è tutto molto affettuoso. La collaborazione con Popoli credo che vada avanti da un bel po' di anni. Il primo articolo che ho scritto per Popoli è stato in occasione dell'elezione del presidente Obama, no? E da lì ho iniziato la collaborazione tutti i mesi. Adesso mi sto occupando di trattare, sempre che sia possibile, con un occhio anche un po' ironico, i 10 comandamenti, no? Per cui siamo arrivati al quinto, no? Al non uccidere.
Allora,
se non mi caccia prima il direttore per altri 5 mesi.
Vediamo, stiamo a vedere. Lavoro. Speriamo di no. Grazie a Giacomo Poretti, comico,
grazie,
attore, sceneggiatore, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è uno dei collaboratori della rivista Popoli, quindi parteciperà alla serata del 12 marzo dedicata all'auditorio San Fedele proprio a Papa Francesco. Grazie Giacomo, buon lavoro.
Buona giornata a voi, grazie.
Un anno con Francesco, le firme del mensile Popoli rileggono i primi 12 mesi del Papa Gesuita. Questo incontro ci sarà il 12 marzo alle 20.45 appunto al Centro San Fedele. Abbiamo cercato di anticiparvi qualcosa di questa riflessione. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.